24 mattino.
Allora, caro Paolo, io sono stato benissimo a Trento al Festival dell'Economia, però mi sei mancato molto. Ti faccio questa proposta per l'anno prossimo, ammesso che ci siamo ancora naturalmente, è questo. Allora, io ti concedo un sabato in diretta, però tu vieni al Festival dell'Economia a Trento, facciamo la trasmissione, facciamo un'ora tutta insieme, dai, ci stai?
Comodo, adesso si è appena concluso il Festival dell'Economia di Trento, fra un anno.
Sono come le promesse elettorali. Io intanto lo dico, no? Dico, oh, allora prometto che
comunque,
il sabato.
Guarda, comunque mi impegno a venire al sabato e a fare il sabato in diretta. Guarda, incasso adesso questo tuo impegno. Che allora passiamo a cose serissime. Il mondo si interroga, il mondo dei giornali, il mondo dei media, su perché Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, abbia dichiarato nella famosa intervista all'Economist e poi ribadito, sia pure senza tornare su questo punto specifico, in una seconda intervista a Die Welt, al giornale tedesco Die Welt, che le armi consegnate all'Ucraina devono poter colpire anche il territorio russo. I giornali scrivono, per sintesi, colpire Mosca. Non ha detto colpire Mosca, ha fatto capire, ha lasciato intendere di colpire il territorio russo da cui partono i missili che arrivano ad esempio su Kharkiv, e come in questo weekend hanno causato danni in quell'ipermercato dove hanno ucciso una quindicina di persone. E quindi dice Stoltenberg tra le righe: usciamo dall'ipocrisia, e quelli ci sparano l'Ucraina dal territorio russo, almeno nella parte relativa ai luoghi da cui partono questi colpi. Noi dobbiamo poter colpire gli ucraini devono poter colpire con le nostre armi, tra l'altro rompendo una seconda ipocrisia, perché io mi domando, quando arrivano dei colpi su Belgorod, cioè sulla città più vicina a russa, più vicina ai confini ucraini, e quelle armi, che lo dice, se sono armi prodotte in Ucraina, sono armi prodotte dalla NATO o da chissà chi, ma insomma Medvedev ha annunciato, guardate che se andate sulla via di Stoltenberg, Medvedev è il più acceso leader russo mandato in avanscoperta quando si tratta di fare delle dichiarazioni tonitruanti, ha detto guardate che questo è l'inizio della terza guerra mondiale. E comunque c'è da registrare che i leader di tutto il mondo, senza eccezione alcuna, che gli esponenti politici anche di secondo piano di tutto il mondo, hanno detto ma no, ma non è vero, noi non manderemo né soldati su territorio ucraino come aveva proposto Macron, né colpiremo il territorio russo come propone Stoltenberg, sia pure con dei distinguo che si notano sia nelle considerazioni più generali. Mi ha colpito oggi un bell'articolo di Gabriele Segre su Domani, che dice beh, ma noi però all'idea della guerra dobbiamo fare i calcoli, cioè chi viene al mondo in quest'epoca dovrà suo malgrado fare i conti con questa gravosa spada di Damocle, che non è detto che si riveli un male. La storia ci ricorda che crescere consapevoli dell'esistenza della guerra è un modo efficace per ispirare la pace, e questo diciamo è di carattere più generale, mentre meno generale è una cosa che si è sviluppata in Francia e ha avuto oggi riflesso in Italia con una interviste di Danilo Ceccarelli sulla Stampa di Bernard Guetta. Bernard Guetta è un grande giornalista che è stato a Le Monde, è stato famosissimo in Francia, è stato corrispondente di Le Monde a Varsavia, poi ha lavorato molto al Noël Observatore, un grandissimo inviato, tant'è che mi ricordo che Scalfari, quando voleva fondare un'edizione francese di Repubblica, voleva affidargli la direzione, insomma uno, un uomo adulto. Nel suo blog e poi in una intervista oggi alla Stampa si è dichiarato favorevole alla posizione di Stoltenberg. Le parole te le leggo anche queste da virgolette: è necessario autorizzare l'Ucraina a colpire obiettivi militari nel territorio russo, soprattutto gli stock di energia e munizioni. Il ruolo di Stoltenberg è quello di dare consigli ai politici membri dell'Alleanza Atlantica e quest'ultimo è eccellente. Il fatto che gli Stati Uniti e l'Europa continuino a condizionare l'invio di armi al fatto che non debbano essere utilizzate per colpire obiettivi vitali della Russia è scandaloso e inqualificabile. La Russia bombarda giorno e notte tutti gli obiettivi dell'Ucraina, anche quelli civili. Non c'è nessuna ragione in base alla quale il paese non dovrebbe rispondere contro obiettivi militari. Questo a grosso modo il succo, te l'ho letto tra virgolette, il succo del discorso di Bernard Guetta, che mi domando che significa. Ancora i giornali non hanno dato risposta, nessun giornale, nessuna analisi, perché Stoltenberg, che è consapevole che le decisioni della NATO vengono prese all'unanimità, e che chi c'è dietro, chi l'ha mandato in avanscoperta? Tutti propendono per dire Biden, ma Biden ha un sacco di grana a cui pensare, tra cui la guerra di Gaza. Non mi sembra. Poi Biden è stato fra i più decisi a dire di no. Fra i decisissimi a dire di no, anche fuori dalla, così, dal consueto modo di parlare in Italia, Salvini e Conte, si è rifatto l'asse Salvini-Conte. Salvini sono due giorni che si sbraccia scamiciato in modo, dice, bisogna cacciare Conte, fare una mozione di sfiducia.
Non Stoltenberg, non Conte, hai detto bisogna cacciare Conte, quello l'ha già fatto. O meglio, ci ha provato e non c'è riuscito, tra l'altro.
E se n'è pure pentito. Esatto. Evidentemente, visto. E Conte, leggo sul Fatto Quotidiano, accusa la Schlein, mentre Conte parla, perché la Schlein sta zitta, perché non si scalda abbastanza, e che questi due si vogliono bene dopo quel litigio che tu stavi ricordando dell'estate del 2019, è dimostrato da un caso che ha tenuto banco sui giornali, che piemontese, passiamo da Stoltenberg a un caso minimo, dove due candidati della Lega hanno fatto una chat in cui dicono di votare per loro che si presentano, però con la scusa del voto disgiunto, di non votare per Cirio, che è il candidato del centrodestra, ma di votare per il candidato del centrosinistra, la candidata. Questa cosa mi ha colpito perché nel voto disgiunto
dei 5 Stelle, la candidata dei 5 Stelle.
Esatto, mi ha colpito proprio questo dettaglio, perché nel voto disgiunto si può, due hanno in antipatia Cirio, che gli ha fatto chissà quale angherie, non li ha messi al terzo posto, adesso non è inutile entrare nei casi specifici, però uno può dire votate per noi e votate per un altro candidato per dimostrare ostilità a Cirio, però dire votate per quello dei 5 Stelle che insomma, stando ai sondaggi, non ha grandissime possibilità di essere elette, di essere eletta, è una dimostrazione di simpatia, è un messaggio di quelli trasversali che non va tralasciato. E visto che ci troviamo a Torino, e a Torino continua a destare interesse e a provocare grande dibattito, ovviamente soprattutto sulla Stampa, il caso di quell'imam che è andato alla, come si chiama, è andato all'università, ha fatto un discorso molto infuocato. Questo imam si chiama Brahim Bahia, il 17 maggio è andato all'università, ha fatto un discorso infuocato sia sotto il profilo religioso ma sia contro Israele, come era da prevedere. Allora, il primo giorno c'è stato, tutti hanno preso le distanze, la ministra Bernini, mai più, non si ripeta, tant'è vero che doveva tornare una seconda volta e non tornerà. Poi però ho visto che ne è nato una discussione interessante, molto interessante sotto il profilo generale, aperta da,
da Vladimiro Zagrebeschi, no, sulla stampa. No, no, dicevo, ed è il tema, i religiosi devono in generale, no?
Devono
andare in università o no?
Sì, sbagliano, diceva Zagrebeschi, questo già quel sabato, purtroppo sabato e domenica non eravamo in onda e quindi non l'ho potuto leggere, sbagliano la ministra e il rettore a pensare che le università abbiano uno status particolare. Poi è intervenuto Gian Giacomo Amigone domenica dicendo: il ministro dell'istruzione, il rettore dell'università del Politecnico, nonché il questore di Torino sono stati accecati, dal bisogno di condannare e vietare le funzioni di rito musulmano dell'incontro di Ibrahim Bahia, esprimendo liberamente le sue convinzioni in sede universale. E dice: ma questi devono poter parlare. E oggi, terzo intervento di Pier Giorgio Di Freddi, noto laico, che dice: chi contesta l'imam in ateneo intende la laicità a senso unico, ma resta l'ora di religione, docenti degli istituti pubblici devono avere il nulla osta del vescovo, non si usino due pesi e due misure a seconda dei momenti e delle fedi. Beh, devo dire che fermo restando, il primo giorno la stampa condannò quell'intervento attraverso un articolo di Elena Loventhal. Però un senso ce l'ha: i religiosi possono o no parlare nelle università? Perché questa cosa viene usata ad libitum. Se il religioso dice delle cose che ti piacciono, allora il religioso viene accolto con applausi, bambini che cantano e mandano i coriandoli per aria. Se il religioso, sia anche il Papa, mi ricordo una contestazione al Papa all'Università di Roma anni fa, il Papa era Benedetto XVI, che gli fu impedito di andare a parlare al Papa perché è esponente religioso. Insomma, secondo me l'esponente religioso, sia l'imam sia il Papa, deve poter parlare all'università sempre, e l'unica cosa che gli deve essere impedita è di incitare ad azioni violente, alla guerra, alla cosa, cioè di fare un discorso che esuli dal campo religioso e diventi un comizio politico, sia a favore di decisioni di politica interna, sia a favore di grandi questioni di politica internazionale. E restando alla questione religione e politica, ieri è stato un giorno di due cose. Uno, non mi soffermo, della Meloni, che ha fatto un po' in una intervista televisiva a Monica Maggioni un po' marcia indietro rispetto a Ola va, Ola spacca, dicendo: guardate che se perdo il referendum io rimango lo stesso. Ma allora la spacca che era, Ola va o la spacca, che si spacca? Cioè, se... E ha ragione poi Matteo Renzi, che reduce da avere subito un'analoga sconfitta alcuni anni fa, le dice: guarda, ti illudi, perché non è tanto le parole, tu puoi dire quello che vuoi, ma se vieni battuta al referendum vedrai che avrai conseguenza, che dovrai andartene, insomma, così. Ma non è questo l'aspetto che mi interessa quanto la storia del Papa, di Benigni, che gli ha proposto di fare con lui il campo largo, di presentarsi, ovviamente ironico Benigni, di presentarsi alle elezioni. Però questa evocazione del campo largo ha dato un sapore così un po' favorevole a una parte politica, alla sinistra, più che alla destra. E d'altra parte c'è la CEI, la conferenza episcopale, sotto la guida del cardinale Zuppi, che in questi giorni è stata bella calda, nel senso che prima si è schierata contro il premierato, poi ha fatto un'intemerata contro l'autonomia differenziata. Nei prossimi giorni, se si va avanti così, diranno la loro sulla separazione delle carriere, cioè,
è possibile,
secondo me. Allora, lì mi sono scandalizzato su un editoriale di Maurizio Belpietro sulla Verità, il giornale da lui diretto, perché questo editoriale in modo molto brusco gli diceva, ovviamente Belpietro è favorevole all'autonomia differenziata e compagnia cantando, gli diceva: ma occupati delle chiese che sono vuote, non stare a rompere le scatole con queste che c'entri tu vai a cercare fedeli per le tue chiese. Allora, io vorrei dire questo, Zuppi e il Papa sono esaltati anche dalla Verità quando fanno dichiarazioni pacifiste a favore, contro gli americani, contro quei fabbricanti di armi, così diventano degli eroi nazionali.
Oppure nel caso della Verità, scusami, contro l'aborto, quando parlano contro l'eutanasia e tutte queste cose qua, figuriamoci naturalmente.
Allora, grandi titoli, grandi cose, quando dicono una cosa loro sgradita, e quindi rifaccio il discorso dell'imam, gli consentite e ve li prendete tutti interi, capito? L'esponente religioso, o te lo prendi tutto intero, e non dico che non devi contestare, puoi benissimo contestarlo nel merito e dire: caro cardinale Zuppi, lei sbaglia quando dice che l'autonomia differenziata produce povertà o disagi alle popolazioni del sud. Però non dirgli: occupati di riempire le chiese, perché allora occupati di riempire le chiese, glielo puoi dire anche quando parla dell'aborto.
Senti Paolo, allora il discorso mi sembra chiaro. Io non vorrei lasciarti senza parlare di carta igienica, perché mi sembra un argomento.
Beh, ma la carta igienica è la denuncia del giorno. La denuncia viene fatta da Alessandro Miani, che è il presidente della Società Italiana della Medicina Ambientale, dicendo: guardate che produrre carta igienica fa male all'ambiente, perché ogni anno 3 milioni di alberi vanno in rotoli, e mi hanno colpito le cifre che dà. Se rotolassimo e mettessimo in fila tutti i rotoli di carta igienica consumati in Italia ogni anno, si riuscirebbe a coprire la distanza tra la Terra e Marte, pari a circa 228 milioni di chilometri. Questo nonostante che l'Italia consumi 70 rotoli l'anno contro i 134 della Germania, 127 della Gran Bretagna.
Noi abbiamo quell'oggetto in più all'interno della toilette, che, come sappiamo, su questo conforta, no?
Per favore, sto facendo un discorso serio.
Noi abbiamo il bidet, e quindi è chiaro che
ti prego, sto facendo un discorso serio. L'unica cosa che non capisco nella denuncia di Miani, che rispetto, ho letto con interesse, ma qual è la soluzione alternativa?
Caro Miani, mi dica l'alternativa. Se l'alternativa è la riciclata, che costa molto di più, a tutti gli effetti, come facciamo? Mi sembra un grande tema, e mi sembra anche che Radio 24 si stia concentrando su questa questione delle toilette con una certa energia nel suo complesso, diciamo così.
Comunque, Paolo, per chi è interessato alla questione, l'articolo è di Attilio Barbieri a pagina 10 di Libero. Sono molto appassionato.
Chiudo solo con una piccola celebrazione di Paolo Mieli, che oggi mi ha riportato alla memoria una parola che pensavo estinta e che ha utilizzato all'inizio di questo collegamento, che è tonitruante. Signori miei, Radio 24 per la cultura. Caro Paolo, ci sentiamo domattina. Buona giornata. Ciao.
A domani. Ciao.
24 mattino.
E prosegue il nostro viaggio, se così possiamo chiamarlo, verso le elezioni europee, sentendo un po' di valutazioni dei candidati, e possibilmente, come stiamo cercando di fare dall'inizio, non su le cosette quotidiane di politica italiana, le cosette quotidiane di discussione di politica italiana, ma stando un po' più sui temi generali e fondamentali per le persone che andranno a lavorare a Strasburgo, e fondamentali per Bruxelles, e fondamentali per i 27 paesi dell'Unione. Oggi ne affronteremo fondamentalmente due. Uno ci è dettato all'attualità, ed è ovviamente la situazione in Ucraina e come si dovrebbe muovere l'Europa ovvio anche i singoli paesi, ma l'Europa. E il secondo punto è il tema della transizione ecologica. Nelle scorse ore il neo presidente di Confindustria Orsini ha detto che ha un costo di circa 1.100 miliardi, che l'atteggiamento, e questo ne abbiamo parlato spesso, della commissione del lavoro sulla transizione ecologica effettuato da Timmermans prima che si candidasse a premier in Olanda, è stato un lavoro troppo basato su regole eccessivamente stringenti che rischiano di penalizzare l'industria e l'occupazione, dunque la riflessione è aperta evidentemente anche su questo. Teresa Bellanova, candidata alle elezioni europee per Stati Uniti d'Europa, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
E Benedetta Scuderi, candidata alle elezioni europee invece per Alleanza Verdi Sinistra, circoscrizione Nord-Ovest. Buongiorno Scuderi. E Bellanova, mi scusi, che circoscrizione è lei qua che non ce l'ho segnato? Dove?
Mezzogiorno.
Benissimo. Allora, inizierei da queste parole di Jens Stoltenberg che aprono ancora una volta una riflessione su come l'Europa si dovrebbe muovere nei confronti della guerra in Ucraina. Qua le distanze sono abbastanza marcate, no? Scuderi, voi mi sembra abbiate sempre sostenuto che la fase dell'armare l'Ucraina deve finire il prima possibile. Immagino che anche su questa cosa di Stoltenberg abbiate le opinioni abbastanza nette.
Beh, assolutamente, ma su quanto ha detto Stoltenberg penso che ci sia una concordanza multilaterale sull'essere in contrasto. È inaccettabile pensare che la NATO possa dare armi di offesa e di attacco in questo momento, sia per quello che stiamo cercando di fare, quindi stiamo cercando di evitare una escalation del conflitto e soprattutto per le conseguenze geopolitiche a livello mondiale che questa mossa avrebbe. Inoltre Stoltenberg ha deciso di fare questo tipo di dichiarazione in modo pubblico senza consultarsi prima con i paesi alleati, quindi mi sembra veramente una cosa completamente inaccettabile.
Sì, anche se Scuderi, questo non lo sappiamo, questo non lo sappiamo, nel senso che magari con qualche paese alleato si è consultato, magari non con tutti e 32,
prima di dire di attaccare di mandare delle armi per attaccare un paese come la Russia, probabilmente la cosa migliore da fare era consultarli tutti.
Voi come ne uscireste da questa vicenda, dall'invasione russa dell'Ucraina? Cioè, qual è la vostra idea e l'idea che intendete portare a Strasburgo?
Allora, per quanto ci riguarda, l'Europa deve agire in modo molto più unito e essere anche più strategica. Da un lato per noi è inaccettabile che ci siano dei paesi che la mattina si svegliano e dicono di mandare l'esercito o i propri militari all'interno del territorio ucraino, come ha fatto Macron. È inaccettabile che, seppure è stato posto un embargo sulla vendita di armi alla Russia, questo non sempre è stato rispettato o viene tuttora rispettato. È inaccettabile che ci sia una lentezza nel mettere delle sanzioni ulteriori sulla Russia e su cercare di isolarla economicamente. Per noi si deve andare, è evidente che il conflitto bellico sul campo sia arrivato a un momento di stallo, non si riesce, cioè l'unica cosa che viene provocata sono vittime civili e non civili, e per noi questo è quello che deve essere evitato. L'Europa deve agire in modo unitario per cercare di trovare una soluzione che possa rispettare assolutamente la sovranità del popolo ucraino, la volontà del popolo ucraino, ma portare a una condizione di pace il prima possibile. Questa cosa si può fare solo se si agisce con una politica estera e comune e che viene poi rispettata da tutti gli stati membri.
Bellanova, ma dopo una brevissima pausa.
24 mattino.
Allora, Teresa Bellanova, cosa ne pensate voi di queste dichiarazioni di Stoltenberg e cosa pensate di portare in Europa su questo fronte?
Ma ovviamente queste dichiarazioni preoccupano molto, e noi continuiamo a dire che non bisogna aumentare le tensioni, bisogna evitare l'escalation, e su questo bisogna essere determinatissimi, così come dobbiamo continuare a dire che l'Ucraina è stata aggredita e l'Ucraina ha il diritto di difendersi, l'Europa ha diritto di difendersi, e ci si difende anche avendo le armi per poterlo fare, perché altrimenti parliamo solo per slogan e non entriamo nel merito delle questioni. Noi siamo un paese che ha conosciuto la libertà, che conosce la libertà, che ha avuto una bellissima Costituzione, perché ci sono stati quelli che hanno preso le armi e si sono fatti carico di costruire la pace per tutti gli altri. Ora c'è bisogno che, insieme a quello che è stato fatto, entri in campo la diplomazia. Lo diciamo dal primo momento in cui Putin ha aggredito il popolo ucraino. C'è bisogno di diplomazia, c'è bisogno di nominare un leader politico, un inviato speciale che sappia costruire le condizioni per la pace, perché non è attraverso le dichiarazioni di stampa, non è attraverso l'aumento della tensione che si arriva a questo. C'è bisogno di un lavoro faticoso, c'è bisogno degli Stati Uniti d'Europa, perché l'Europa è da questo punto di vista silente, afona. Noi invece abbiamo bisogno di un'autorevolezza politica dell'Europa che stia in campo, perché davvero adesso c'è da essere molto molto preoccupati.
Però lei, voi non interrompereste il flusso di armi verso l'Ucraina, no?
Perché quello significherebbe la resa. Significherebbe dare al dittatore Putin il diritto di aggredire l'Ucraina e domani di aggredire un altro paese e di entrare in Europa con la sua forza distruttrice. Questo è quello che non può essere permesso.
Scuderi, l'altro fronte, ne parlavamo prima, ci sono le dichiarazioni del presidente di Confindustria di ieri, ma in realtà in generale c'è un'aria, lei, questo poi è il suo tema d'elezione, un'aria un po' diversa intorno alla transizione ecologica ormai da, mi pare di poter dire, qualche mese, e che deriva dai rischi che si intravedono per l'industria e per l'occupazione conseguentemente da una transizione accelerata per un continente che tutto sommato non produce la quantità di emissioni che vengono prodotte da altri luoghi. Qual è la sua valutazione?
La transizione ecologica in realtà andrebbe a aumentare i posti di lavoro, questo ce lo dicono tutti gli studi, cioè da McKinsey a studi di ricerca, tutti ci confermano che se noi investiamo sulla transizione ecologica aumentiamo i posti di lavoro, anche perché la diminuzione dei posti di lavoro, ad esempio in Italia, non è collegata alla transizione ecologica. Uno tra tutti è l'esempio della transizione all'elettrico nel settore dell'automotive, che per noi è quello che ci ha fatto chiudere le nostre fabbriche, le nostre industrie di automobili. Questa è una cosa assolutamente falsa, perché c'è stata una volontà di delocalizzarle verso paesi terzi da parte di Stellantis, ad esempio. La transizione ecologica, se fatta in modo coerente e se fatta in modo strategico, ci permetterebbe invece di avere più posti di lavoro più sicuri e meno quindi precari.
Però mi consente una cosa, Scuderi, che qua sì. Mi pare che non si metta in dubbio la necessità di fare la transizione, si mette in dubbio la velocità della transizione. Allora, nel momento nel quale tu parti e dai dei limiti troppo che l'industria considera troppo stringenti o che rischiano di creare tu rischi di creare un momento di transizione, appunto, nel quale l'impatto sociale è oggettivamente tosto. Allora forse no, il sistema impositivo scelto dalla guida Timmermans della transizione su questo fronte si dice è stato eccessivo. È più quello, è il tema dei tempi.
Ma i tempi io sono abbastanza convinta che qualsiasi tempo avessimo introdotto sarebbe stato sempre troppo stretto quando si arrivava poi alla scadenza, perché poi non si sarebbe fatto niente e si arrivava alla scadenza, adesso non abbiamo più il tempo. Questo succede da sempre, poi in Italia siamo campioni in questo tipo di atteggiamento. Il punto è, abbiamo delle scadenze che non sono brevissime, perché parliamo di 15-20 anni e sappiamo che la scienza ci sta dicendo che i cambiamenti dovrebbero avvenire nei prossimi 5 anni e che se non riusciamo a dimezzare le emissioni entro il 2050, arrivare alla neutralità climatica entro il 2050, avremo dei problemi serissimi che avranno un impatto sociale ben più grande di quello che potrebbe essere fare la transizione entro il 2050. E questo impatto sociale lo stiamo già vedendo, perché noi abbiamo dei costi di danni economici incredibili alla nostra economia e alla nostra agricoltura da parte del cambiamento climatico che sono già in atto. Pensiamo se non facessimo l'ultima transizione ecologica. Quindi in realtà la scadenza non è così breve, perché in 15-20 anni si può fare una transizione delle nostre industrie, si può fare una transizione del nostro sistema di produzione, si può fare se si decide di pianificarlo e se si decide di investire le risorse che esistono, ma deve esserci la volontà politica di investirle su quella che è l'economia, l'industria, la produzione del futuro, quindi quella che può essere la produzione di tecnologie di energie rinnovabili, di economia circolare, di mobilità sostenibile. Tutte queste sono industrie che andranno a scoppiare da qui ai prossimi 15-20 anni e noi dobbiamo incentivarle. Quindi no, non stiamo andando troppo velocemente. E poi mi lasci dire che la questione del fatto che il nostro continente emette già meno, a parte che è per tanti versi falso per una responsabilità storica che noi abbiamo sul clima e per una responsabilità che noi traduciamo verso altri paesi terzi da cui compriamo praticamente tutto. Quindi se vogliamo andare a vedere effettivamente
è banalmente una questione tecnico-legislativa, cioè anche se voi, a parte non posso chiudere oltre le 55 tecnicamente, e poi vorrei far parlare Teresa Bellanova per una questione di giustizia e per una questione di par condicio. Bellanova, la sua valutazione, prego.
Ma la nostra valutazione è molto semplice e lineare, né approccio ideologico per la transizione né negazionista. C'è bisogno di equilibrio, bisogna essere chiari. La sostenibilità ambientale o è anche sostenibilità sociale e sostenibilità economica, altrimenti sono chiacchiere. Allora, chi si fa carico della sostenibilità ambientale, sociale ed economica? Questo è il punto. Non si può scaricare sulle famiglie e sulle aziende l'approccio che ha avuto Timmermans, ma anche gli altri, perché io da ministra dell'agricoltura ho avuto a che fare con un commissario europeo che era di altro schieramento e che stava dentro quell'impostazione. E allora noi dobbiamo dire che c'è bisogno, per esempio, di un recovery fund strutturale a livello europeo che costruisca debito comune per gli investimenti, perché altrimenti le aziende non sono in condizione di affrontare nei tempi dati la transizione così come riteniamo tutti importante fare. C'è bisogno di sostenere la ricerca e le innovazioni perché le aziende possono adeguarsi, c'è bisogno di sostenere le famiglie. Chi è che non vuole le case green? Ma si può scaricare sulle famiglie un costo così eccessivo che le famiglie non sono in grado di reggere? Allora dobbiamo essere equilibrati, io dico dobbiamo essere riformisti, dobbiamo avere la capacità di individuare qual è il problema, i tempi nel quale bisogna risolvere quel problema e le risorse che mettiamo a disposizione, perché è importante per l'agricoltura non scaricare sull'agricoltura problemi che non attengono all'agricoltura. Certo che bisogna intervenire, ma lo vogliamo capire che l'agricoltura deve produrre cibo di qualità a prezzi accessibili alla stragrande maggioranza dei consumatori? E allora se si deve fare questo è evidente che c'è bisogno di continuare a fare interventi, perché così in questo modo si produce buon cibo ma si produce anche cura del territorio, perché le norme della buona coltivazione ci portano per esempio a ridurre lo spreco di acqua. Noi sprechiamo un bene esauribile e lo facciamo perché non abbiamo la strumentazione adatta per mettere le imprese in condizione di non avere questo spreco.
Grazie ad entrambe, Teresa Bellanova, candidata per Stati Uniti d'Europa nella circoscrizione del Mezzogiorno, Benedetta Scuderi, candidata invece nel Nord-Ovest con Alleanza Verdi Sinistra. Il GR, ci risentiamo domani. Ciao.